Of the earth or the sky. Hold on to your hats, hold on to your hearts, hold on to your hopes. March into that gate and bid it open. You're out of the woods, you're out of the dark, you're out of the night. Step into the sun, step into the light. Keep straight ahead for the most glorious place on the face of the earth or the sky.
Distract. Distract.
Distract.
Distract.
Distract.
Distract.
Distract.
Distract.
E beh, non c'è un venerdì se non c'è distract. Ormai anche la mia pronuncia sta migliorando sensibilmente. Allora, buongiorno, oltre lago, venerdì mattina, la giornata quella nella quale siamo tutti friccicarelli, siamo tutti belli, pieni di energia, perché ovviamente si avvicina il fine settimana. E quindi che cosa si fa? Già si comincia a sentire l'odore del weekend libero. Poi magari c'è anche chi fa gli stravizi di giovedì sera e poi tu l'aspetti in radio il venerdì mattina perché hai pensato bene di invitare questa persona e in realtà ti arriva trascinandosi. Perché? Perché ha fatto le ore piccole di giovedì sera. Ma non va bene, non sta bene. Le ore piccole si fanno o quando proprio si ha la possibilità di farle, quindi il fisico regge, come si dice, quando si può, oppure nel weekend. Ma torniamo a noi, Distract. Allora, dovrebbe essere il lunedì alle 17 in diretta e il venerdì in replica alle 9.30. Ma visto che chi è più distract di me? Cioè, chi è che vuole di più distrarre l'attenzione di me? Beh, nessuno. E allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto che io lunedì ho praticamente lasciato libera la mia fascia oraria. Non ho fatto la trasmissione, sono entrata in sciopero. E oggi, che è venerdì, e lo confermo, oggi è venerdì 7 luglio e sono le ore 9.36 con il fuso orario di Trevignano Romano, oggi andiamo in diretta, non sono da sola, sono in compagnia perché ovviamente ho pensato bene di coinvolgere una personcina che avete già avuto modo di ascoltare, ma ancora non le do la parola perché voglio prima introdurre questa puntata, la puntata di oggi, perché per distrarre l'attenzione, soprattutto durante l'estate, è facile, è semplice, basta inventarsi di dire quattro cavolate ed ecco lì che la trasmissione è andata, basta perdersi dietro le chiacchiere da embrellone oppure nei commenti dei classici leoni da tastiera, quelli che non mancano mai. E allora, anche se uno ha la testa altrove, vuoi che non si riesca a far partire una discussione ed una trasmissione? Ma stiamo scherzando?
Appena uscire solo quando è pronta già la cena, mangiare e bere sempre solo a dismisura, senza dover cambiare buco alla cintura, e poi domani non andrò neanche al lavoro, neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro, tornerò con gli amici davanti in scuola, ma senza entrare solo fuori a far la ola, non ci sono ripetenti punto e basta, staremo tutti insieme nella stessa vasca, così grande che ormai è una piscina, staremo a mollo dalla sera alla mattina, così che adesso è troppo pieno e non si può più stare, è meglio trasferirci tutti quanti al mare. Quando fa buio accenderemo un grande fuoco, attaccheremo un maxi schermo e un maxi gioco, e dopo inseguimenti varie e varie lotte, faremo tutti un grande bagno a mezzanotte. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso, e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso, e mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. Saremo più di 100, quasi 120, amici, conoscenti e anche i parenti, con il cocomero e la Coca-Cola fresca, con le chitarre a dirci che non è Francesca. Aspetteremo le prime luci del mattino, festeggeremo con cornetti e cappuccino, e quando stanchi dormiremo sulla sabbia, le nostre camere scolpite nella nebbia, ma dormiremo poche ore quanto basta, per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso, e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso, e mi ribagno,
asciugo e ricomincio qui lo spasso. Giorno in una vasca, con le mie cose più tranquille nella testa, un piede fuori come fosse una bandiera, uscire solo quando fuori è primavera, ma spero solo questa mia fantasia non sia soltanto un altro attacco di utopia, perché per questo non c'è ancora medicina che mi trasformi la mia vasca in piscina, e tantomeno trasformare tutto in mare, però qualcuno lo dovrebbe inventare. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso, mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso, mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso.
E adesso che ci siamo rinfrescate in questa vasca insieme ad Alex, che però per carità io non l'ho visto, Maria Paola, tu l'hai visto? Stava dalla tua parte della vasca, ma
no,
Alex?
No, non ho avuto il piacere di incrociarlo.
Quindi no. Era un vascone questo.
Era un vascone.
Era un vascone, un vascone.
Esatto.
E va bene, ecco qua, l'abbiamo svelata. Maria Paola è tornata, ci ha preso gusto. Questo è il problema, quello che poi tu inviti le persone in radio, e perché ovviamente trasmetti loro tutta la scaletta, il programma della trasmissione, gli dai ogni indicazione, gli dici anche certo. Come sarà composta la playlist, proprio nel dettaglio, dettagliato, e allora poi fanno anche di tutto per essere presenti, arrivano di corsa, in camicia da notte, ma d'altra parte mi hanno detto guarda che io vengo così come sono, in camicia da notte, cioè, avete presente quei flanelloni, quelli a fioroni, tutti i noni, quelli a fioroni, ecco, si è presentata così, ma, e gli ho detto ma scusa, ma questo è Distract, e esatto. Quindi qual è il problema del tuo abbigliamento? D'altra parte l'estate è leggerezza.
Esatto.
E allora dobbiamo stare leggeri, planare lentamente, questa è fantastica, planare lentamente, immergersi nelle cose divertendosi.
Exact.
E mi stava raccontando che si è divertita ieri, ma non lo ripeterò perché non ripeteremo quello che è accaduto ieri alla Maria Paola, detta così sembra molto da nord, no? La Maria Paola,
esatto,
la Vittoria,
l'Anna,
e vabbè, cose così. No, ma siamo in estate, signori, forse ve ne siete accorti, perché
sì.
Nonostante il flanellone, che non capisco come non faccia a farsi venire dei funghi ascellari e piedali, perché con questo caldo così... Però l'estate è tempo di vacanza, cioè ormai vacanze da scuola, terminati gli esami, quindi vacanze da scuola sia per i ragazzi che per i docenti, soprattutto per loro che adesso si faranno questi ben 3 mesi di vacanza senza fare nulla. So che quando dico questa cosa mi attiro l'ammirazione di tutti gli insegnanti che vorrebbero dire ma quello 3 mesi, no, finiamo mai di lavorare, siamo sempre al lavoro.
Vabbè, ma queste sono sciocchezze.
Povere vittime
esatto.
Del dovere. E quindi vacanze da scuola, vacanze dal lavoro, ovviamente per chi ce l'ha un lavoro, perché chi non ce l'ha sta sempre in vacanza secondo qualcuno, no?
Vaca.
Sono quelli che magari percepiscono anche un reddito e si passano la vita sul divano senza fare nulla. Però vacanze da passare al mare, o comunque insomma dove vi pare. O magari facendo un piccolo viaggio, facendo un'escursione, facendo una cosa qualunque. E qui mi viene in mente un'altra delle cose che lega la signora Maria Paola. Oddio, la signora Maria Paola mi sembra un po' come la casalinga di Voghera, che in effetti
per l'appunto
che è una casalinga. Lei non è una casalinga, ma è di Voghera.
Esatto, esatto.
Che disgrazia.
Come l'Alberto Arbasino, per l'appunto.
Cioè, capito come siamo messi a Trevignano, la casalinga di Voghera che non fa la casalinga. Vabbè, però parliamo per esempio dell'estate iconica. Sai quell'estate, quella che tutti si vorrebbe fare, no? In viaggio, in fuga, e allora tutti quanti immaginano di fare un viaggio. Ah, io ho comprato un Volkswagen, sai, il pulmino, quello bello degli anni del periodo hippie, no? Quello nel quale si viaggiava, si dormiva nell'interno e si facevano delle cose fantastiche. Oppure l'alternativa iconica, che in questi giorni mi sta tornando fuori come se fossero i peperoni che ti si ripropongono, c'è un'altra icona.
Eh sì,
ma direi. Non ve la racconto, non ve la voglio dire, perché prima vi voglio far sentire un pezzo musicale.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit until you cry. After that you don't ask.
Vabbè, che non se ne abbia male Suzanne, ma tanto la lasciamo così, come sottofondo. Eh sì, perché la parte iconica, quella che mancava all'appello, è quella legata alla Vespa.
Esatto, la Vespa.
E qui abbiamo la nostra casalinga di Voghera che ha appena fatto una o due giorni tranquilla in Vespa. Vero?
Esatto, esatto. In Vespa a Fondi Sperlonga, litorale Pontino.
Ora, senza nulla togliere, ma se tu dici un weekend a Fondi,
no, allora,
cioè, uno dice, vabbè,
Fondi,
come dire, ho fatto un weekend a Velletri, a Artena, cioè,
ecco.
No, che sono posti che conosco, quindi
certo.
Artena poi è bellissima, bellissima, però no, cioè, diamo un po' di valore, di sostanza.
Allora, intanto Fondi è stata una scoperta, perché non la conoscevo. C'è un abitato molto interessante, un castello Caetani che dicono essere l'unico a livello del mare, quindi perde la sua funzione di arce in altura, a guardia della costa. E molto 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 carina. Pensa che Fondi ha anche un quartiere giudaico, la Giudea, dove tra l'altro dormivamo noi, ed è molto interessante, è tenuta molto bene, insomma è stata davvero una piacevole scoperta. E poi in Vespa tutto assume un altro,
certo,
un altro sapore. Sì,
ovviamente,
c'è quella leggerezza.
Sì, ovviamente anche in Vespa aveva la sua vestaglione, che insomma mi hanno mandato una foto, sembrava, non lo so, cioè sembrava coperta da capo e piedi.
Sì.
Poi senza casco.
Guarda, sei,
cioè,
sei
una
veramente
cosa
una mentitrice.
Cioè, no. Con il conducente, che è una persona che è stata affittata per l'occasione insieme alla Vespa probabilmente, che invece era vestito di tutto punto, molto tirato, molto così, molto appariscente, molto suo, e c'era lei dietro con questo camicione pesantissimo, senza casco, con i capelli al vento, queste lunghe chiome bionde, cioè io non so. E comunque avete già ascoltato che dal modo di raccontare la bellezza di questo posto avete immaginato che è una di quelle che adesso si farà 3 mesi di vacanza perché è una docente.
Allora intanto
ma
lo ridimensionerei.
Caliamo un velo pelosissimo sul fatto di essere docente, perché mi verrebbe voglia di fare delle domande appropriate rispetto al suo lavoro, al clima, alle persone, ma già fa caldo, perché ci dobbiamo surriscaldare ancora di più. Esatto. È una professione bellissima, bellissima, con una L sola, bellissima, della quale però evitiamo di parlare, perché tanto già ne parlate tanto voi, e poi effettivamente l'estate è così lunga, perché rovinarsela con linguaggi errati?
Cara mia, è proprio perché c'è tanto tempo a disposizione che abbiamo la possibilità di spaziare con linguaggi errati.
I linguaggi, quante belle parole. Esatto. Per esempio il linguaggio, no? Il linguaggio, io ho scoperto che c'è un libro uscito a cura di una scuola di scrittura, quindi una scuola molto conosciuta, molto quotata, molto importante, molto, molto. Tutto quello che voi cominciate a pensare, molto, anzi di più, oserei dire, molto di più, che ha in realtà dato spazio e possibilità ad un cantante, le parole sono importanti, però ad un cantante di scrivere un libro. Questo libro si chiama Atlantolario ed è Spalancare il mondo a parole. Cioè, questo signore ha fatto un viaggio in bicicletta, però, nel suo caso, e ha girato un po' di paesi, per non dire di continenti. Si è fatto un lunghissimo viaggio da solo, in solitaria, e poi raccontava un po' di storie. Ovviamente il linguaggio è importante. Lui, nell'interno del suo viaggio in bicicletta, ne ha incontrate moltissime di situazioni. Ha soprattutto incontrato delle persone diverse, abitudini diverse, luoghi diversi. Quindi immaginiamoci la nostra Maria Paola che, anziché andare comodamente seduta, stavo scherzando prima, perché era vestita di tutto punto, cioè aveva un topless sostanzialmente e in realtà indossava soltanto il casco, perché altrimenti avrebbe fatto caldo e poi voleva abbronzarsi. Ha fatto un giro in Vespa. Immaginiamo la nostra casalinga di Voghera che fa un viaggio in bicicletta, girando il mondo in bicicletta, come, per carità, poi ci sono dei giornalisti che l'hanno fatto, hanno fatto delle cose bellissime. Il Bettinelli l'ha fatto in Vespa, tanto per cambiare, e ha scritto una serie di libri. Ma farlo in bicicletta vuol dire che veramente hai il sudore, la fatica, e riesci però a percorrere distanze che a piedi magari sarebbero un pochino più complicate. Però io direi che, volendo, guardi, scelgi lei, signora, possiamo dare lettura di un breve stralcio di questo libro, che è composto da 8700 pagine, ma io credo che, come al solito, l'essenziale siano poche righe, e le poche righe sono queste. Il linguaggio è una storia che comincia 70.000 anni fa, grosso modo, in un mondo in cui ci sono già le piante, gli animali, e tra le tante specie animali ci siamo anche noi, i sapiens, i nostri antenati. E se ti trovavi a passare di lì e davi un'occhiata in giro, insomma, ti accorgevi che la compagnia non mancava. Esistevano già un bel po' di esseri viventi, e cosa mica da poco, tutti parlavano. Ora qui un lungo salto da parte mia, temporale, e arrivo al punto che secondo me è quello più importante. Da lingua a linguaggio. Eh sì, perché poi si è scoperto che la lingua era in grado, ma la lingua proprio intesa come l'organo presente nell'interno del cavo orale, ci dà la possibilità di emettere dei suoni diversi. Poi qualcuno le chiama parole, però in alcuni casi sono veramente tutt'altro. Da lingua a linguaggio, il passo è stato breve. E quel che invece apre una profondissima riflessione, una voragine nella testa, è una domanda: ma perché ai nostri antenati è venuto di inventare le parole e di scambiarsele? È un bel dubbio, no?
Ma è anche una falsa domanda, perché è ovvio che... Perché? Perché abbiamo inventato le parole? Perché noi siamo esseri sociali, non possiamo assolutamente...
Siamo esseri?
Sociali.
Attenzione alle parole, eh? Lei si assume la responsabilità,
certo,
di quello che dice.
Certo, è proprio questo il punto. Cioè, dal momento che siamo esseri sociali, dobbiamo stare molto attenti nel momento in cui le scegliamo. E poi scegliamo anche questo. Questa operazione che ormai ci viene assolutamente spontanea, naturale, è frutto comunque di una nostra formazione, di una nostra, del nostro modo di vedere il mondo, e di conseguenza le nostre parole siamo noi, in toto. Non si può prendere in giro l'altro, cioè le nostre parole tradiscono le nostre intenzioni sempre. Non possiamo far finta di essere indifferenti se le nostre parole sono pesanti, e viceversa. Quindi tu che conduci magistralmente questo distract, mia cara,
non questa puoi... è la sviolinatella,
Se la sviolinata per essere
mi sembrava
stata...
strano che ancora non fosse
esatto,
arrivata e abbiamo
esatto.
iniziato da pochissimo, quindi me ne aspetto altre.
Diciamo che questa sarà la prima di una longa serie,
ecco.
No, veramente, per tornare a noi, ti ricordi quel titolo meraviglioso di quel libro di Lalla Romano, Le parole tra noi leggere, che è un titolo geniale perché ti fa già immaginare un rapporto fondato su un'assoluta fiducia, perché poi la leggera, quando è che puoi essere leggero? Quando ti fidi. Leggero, chiaramente non superficiale, no? Sempre la distinzione di Calvino, eccetera, eccetera, eccetera. Non stiamo adesso a fare le lezioni, ma possiamo essere leggeri quando ci fidiamo, quando ci buttiamo quando sappiamo che l'altra persona dall'altra parte è pronta ad accoglierci, a sostenerci, a trattenere la nostra caduta. Giusto? C'è la mia amica Antonella Cappuccio che fa sempre questa cosa.
Nome e cognome?
Sì, esatto. La mia amica, sì, assolutamente.
Okay.
Bravissima, straordinaria pittrice, maestro d'eccellenza. Lei fa sempre un giochetto con il suo assistente e fa finta appunto di perdere il baricentro e quindi di cadere all'indietro per vedere se lui è pronto a riprenderla, e lui puntualmente c'è.
E lui, una volta di questo, ovviamente si tirerà indietro.
1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Dove ci manca?
Con te cammina.
99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi.
Vespri degli aranci, tra cinesi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Perciò abbiamo di bellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, sembra camminare.
2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi
9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 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 1.
E bisogna cantarla anche senza conoscere le parole, basta quel ritornello, questo che stiamo sentendo, perché ti dà la sensazione.
Certo, camminare e pensare.
Ed è sempre dedicata ad un padre.
Se potessi parlarti di me in questi giorni che il sole non c'è, senza confondermi, perché sei mio padre. Se potessi cantare per me l'unica storia che al mondo non c'è, mi ricorderei che sei mio padre. Parlarmi di te e frantumare il silenzio che c'è senza difenderti, perché sei mio padre. Ti prenderei quelle tue mani stanche e ti riporterei nei nostri viaggi stralunati senza fine.
Questa per me è una canzone molto particolare, perché a parte che mi è sempre piaciuta, e poi ho conosciuto Grazia Di Michele, perché ho avuto la fortuna, il piacere di invitarla più volte ed è sempre venuta, e quindi ci siamo trovate poi anche a parlare di questa canzone, delle difficoltà reali, perché questa è una canzone che lei ha presentato ad un festival quando oggettivamente aveva una serie di difficoltà di rapporto con il padre, no? Che poi fortunatamente nel corso degli anni si sono risolti, anche se, come sempre accade, tardi rispetto a quello che poteva essere. Ma questo era un po' un omaggio, un regalo, perché, ma questo me lo sono fatto, perché in questi giorni i santi social mi hanno riproposto una foto che è una foto particolare, perché è una foto dove io ho probabilmente un anno, forse anche meno, e sono in braccio a mio padre e vicino a me c'è mio fratello. Vabbè, adesso ciancio alle bande, diciamo che siamo pronti per alleggerire, perché occorre alleggerire la situazione, e poi però non è che non parleremo di libri oggi, perché ieri c'è stata la votazione, l'elezione del premio Strega 2023. È stato un premio per molti versi annunciato, non perché non fosse, come dire, giusto il risultato finale, ma è stato un premio annunciato più e più volte perché c'era stata una situazione abbastanza particolare, e quindi diciamo che è stato un premio un po' alla memoria, perché la scrittrice premiata è mancata nel mese di maggio. Ed era una storia molto particolare, perché era la sua storia e la storia della, anche della sua malattia, e nella consapevolezza di avere una figlia che ha dei grandi problemi, e quindi del doverla in qualche modo lasciare da sola ad affrontare poi un futuro complicato, sicuramente da sola da dover affrontare. E allora io direi che riprendiamo un po' di buoni sentimenti, perché io passo la parola a Rebecca, che tu sai perfettamente chi è, no? Ma c'è, infatti mi sta facendo dei gesti, come dire, certamente, ma c'è, vuoi che io non sappia chi è Rebecca Ferguson? E immagino che lo sappiate anche voi, e quindi nulla di nuovo sotto a questo sole clamoroso di questa estate trevignanese. A voi Rebecca Ferguson.
Wonder why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real but love. Open mouth as we joke around like fools, see who can be the worst, watch what I can do. But then the door gets slammed right in my face, and I guess this world's not always good, and nothing's real but love.
Allora, l'avete riconosciuta la Rebecca, no? Beh,
sì,
questo è un pezzo abbastanza famoso che qualche anno fa ebbe anche il piacere e l'onore di cantare, anzi di mimare, perché cantare no, ma mimare a modo mio in un video molto molto, vincemmo anche dei premi, premi simpatia dei nostri amici, perché solo quello si poteva vincere, però insomma facemmo una serie di cose interessanti, ed era un periodo nel quale si cantava, si cambiavano i testi dei pezzi musicali, facevamo una serie di cose in una libreria, perché quando nelle librerie c'è amore e c'è tutto, e allora va bene, ma proprio di librerie e di libri stavamo parlando, perché se Ada D'Adamo con il suo libro Come Daria ha vinto in maniera annunciata, e non vuol dire che non fosse meritato, però diciamo che era abbastanza nell'aria, d'altra parte il titolo è Come Daria, era abbastanza nell'aria questa vittoria. Tra i libri che erano comunque presenti nella cinquina finale c'era un libro che è di una persona che io reputo una bella persona, che anche essa vista, conosciuta, presentata più e più volte. Il bello è che l'avevo anche invitata nell'interno di una manifestazione che si è appena conclusa, che era il Giugno in Rosa, una manifestazione che c'è stata qui a Trevignano con un programma molto ampio, e avevo invitato anche lei, anche Maria Grazia Calandrone, perché avrebbe raccontato una storia al femminile molto particolare. E lei però, quando io la chiamai, mi disse no, non posso venire perché sono abbastanza impegnata con il premio Strega, quindi non so se in quel periodo sarò libero. Ed effettivamente io le dissi no, vabbè, ti auguro di essere impegnata, e in effetti era impegnata, perché è arrivata poi alla finale ai 5. Io vorrei farvi ascoltare proprio dalle sue parole quello che poi è la realtà del suo libro, ma è anche la realtà della sua storia, della storia di donna, di madre, di figlia, doppiamente figlia. Una caratteristica e una vita in qualche modo marchiata, e uso un termine brutto ma che rende benissimo. Allora ascoltiamoci Maria Grazia Calandrone in questa intervista recentissima. Oltretutto, se avete poi la possibilità di andarla a cercare online, perché è un'intervista che ha rilasciato alla Rai, a Rai 3, è molto interessante, molto bella, e poi si vede Roma, si vede il luogo, diciamo, dove la sua vita ha preso una direzione diversa, se così si può dire.
Il titolo del libro è Dove non mi hai portata, e non mi ha portata qui. Quello di mia madre è stato un omicidio sociale, un femminicidio morale, nel senso che lei ha compiuto un gesto avanguardistico, ovvero il gesto di andare a vivere con l'uomo che aveva scelto, abbandonando il marito al quale era stata costretta. E il marito l'ha denunciata: adulterio, concubinaggio e abbandono di tetto coniugale. Tre reati che significavano 2 anni di galera. Quindi la scelta di Lucia di lasciarsi andare alle acque del fiume è stata una scelta obbligata, perché alle spalle aveva un marito violento, dall'altra parte aveva il carcere con una bambina di 8 mesi. Una vita che avrebbero condotto lei e mio padre da clandestini. Roma, la scelta di Roma l'ha capita mia figlia Anna. Era il loro sogno e mi hanno consegnato a questo sogno, dove effettivamente io forse ho avuto la vita che loro speravano per me. Dal luogo dove sono stata lasciata a qui sono 8 minuti di strada. Capiamo che le ragioni di questo abbandono possono essere magari le ragioni dell'amore più grande che si possa immaginare, cioè privarsi della cosa più importante della propria vita per farla stare meglio. Hanno deciso di salvare il salvabile, scrivo, e quest'acqua è un'acqua dolce e malinconica nello stesso momento. E mi immagino quegli anni nei quali questo fiume era pieno di bagnanti, era popolato, e me lo immagino con grande allegria. C'era tanta gente che ci si buttava, alcuni per finta, no? Per far finta di fare il gesto estremo per amore, alcuni invece lo facevano davvero, come mia madre. e questa è la storia.
E che vogliamo dire? Io questa storia la conosco, l'ho conosciuta perché appunto, perché l'ho letta, perché Maria Grazia me l'ha in qualche modo ce l'ha regalata più volte. La cosa che mi ha sempre fatto piacere, ripeto, io ho conosciuto lei, ho visto anche Anna, la figlia, che molto spesso la accompagna quando ci sono queste situazioni. È di una, come dire, non tranquillità, ma ormai ha capito, la sua vita ha preso la svolta che volevano effettivamente i genitori, cioè ha avuto quel futuro che loro non sarebbero stato in grado di garantirle.
Sì.
E quindi questo abbandono, perché lo voglio ricordare, loro hanno abbandonato, hanno lasciato, in questo caso non mi piace la parola abbandono, perché hanno lasciato Maria Grazia a Villa Borghese,
hanno consegnato
nei,
vero,
pressi di un bar, quindi in un, sì, luogo dove sarebbe stata immediatamente vista, e avevano inviato poi una serie di lettere anche dicendo quello che avrebbero fatto, e dopo averla lasciata lì in grande tranquillità, perché immaginate una giornata, una mattina a Villa Borghese con le tantissime persone, parliamo di altri tempi, dove tantissime persone comunque si recavano anche semplicemente per fare colazione prima di andare al lavoro, quindi in un bar particolarmente frequentato, l'hanno lasciata lì e loro sono andati appunto in questa breve camminata nel Tevere, e lì hanno fatto quello che ritenevano opportuno fare. La grandezza e la fortuna di Maria Grazia è stata che una delle primissime persone che l'ha vista è stato poi colui che si è offerto di adottarla, e lì c'è poi riparte la sua vita. Quindi ecco, i libri sono anche questo, i libri sono delle storie, i libri ti raccontano un viaggio, ti raccontano il viaggio personale, ti raccontano delle storie, molto spesso hanno delle retroscena che sono personali.
È vero poi che questa sembra proprio una storia di altri tempi, sembra una storia antica, perché ha tutti gli ingredienti di un tempo che non c'è più, non lo so. Non ha la... tu hai fatto bene a dire che il verbo abbandonare non è il verbo giusto, non è il verbo adatto, perché è stata proprio una consegna, la consegna di una bimba ad un'altra vita, ad un'altra possibilità, ed è questo che la fa somigliare ad una storia antica. Adesso siamo più abituati all'abbandono, è una cosa diversa, ed è sempre frutto di una distrazione, per ritornare al titolo della tua trasmissione. Questa invece no, è stata una scelta consapevole di donare una vita, un futuro, certo.
Sì, diciamo che questa scelta poi nella realtà, nel caso di Maria Grazia, è stata una scelta molto drammatica per alcuni aspetti, no? Perché c'è stata una scelta di salvare lei.
Certo.
In qualche modo azzerando se stessi.
Esatto.
Ma questo genere di scelte vengono fatte ancora oggi, e troppo spesso ci troviamo a giustificare, a condannare chi compie un gesto di questo tipo. Io credo che la cosa più grave che possa provare il risentimento verso se stessi è quello di una madre quando in qualche modo decide di lasciare il proprio figlio. Ecco, troppo spesso anche di questo, no? Ne parliamo con toni non troppo amicali, no? Perché c'è l'abbandono del minore.
Io, sai, una storia come quella di Maria Grazia la assimilerei piuttosto a quelle madri che lasciano ai loro figli minori la possibilità di varcare un confine come il Mediterraneo per arrivare da noi. Questo è molto,
sì,
simile.
Eh sì, qualcuno li chiama abbandono, qualcuno li condanna, in realtà sono delle scelte per avere un futuro, per poter sperare in un futuro, non per avere, ma quantomeno la speranza di una vita.
In un certo senso sembrerebbe una rinuncia alla diciamo ad incarnare il ruolo genitoriale, e in realtà si è genitori proprio nel momento in cui si dà questa opportunità, si regala questa opportunità, annullando appunto se stessi e dunque un possibile rapporto con il figlio. Ed è terribile, e forse non ci si ferma mai abbastanza su questa cosa, cioè per ritornare all'argomento, il linguaggio, le parole, all'abuso di parole, di becerume dal quale siamo sommersi soprattutto.
Becerume, sì, becerume. Sì, becerume. E sei troppo gentile,
Sì, no,
perché
guarda,
lo chiami becerume.
Questa insopportabile dar fiato a ventri più o meno incontinenti, e che poi portano appunto a queste sommarie lapidazioni. La lapidazione è sempre disgustosa di per sé, poi quando è dettata per l'appunto da questi istinti diventa ancora più insopportabile.
E l'allero e l'allà, e
per
meno male
leggeri.
Che volevamo fare una puntata leggerona. Allora io direi che adesso ci concediamo 3 minuti con un pezzo musicale che a me è piaciuto moltissimo, perché l'ho scoperto tramite Marta Capponi, che è una delle cose più belle che mi è capitato di incontrare, di incrociare, una delle persone più belle che mi è capitato di conoscere qui a Trevignano Romano, e ovviamente salvando e salvaguardando i presenti, che è un pezzo di Emiliano Caroselli, ed è bellissimo perché secondo me è il pezzo giusto per rientrare e recuperare pace. E anche arrivo a dire una cosa esagerata per chi mi conosce: quella pace che è molto meditativa, che è quella pace che ti arriva dall'interno. Ascoltatelo, perché Emiliano ha fatto veramente un bellissimo album, credo che si possa chiamare ancora così,
yes.
Dove lui, che è un grandissimo percussionista, è praticamente solo e fa queste cose bellissime. A voi l'onore e l'onere di ascoltare questa cosa bellissima, devo dire bellissima, perché è troppo bella. Perché è troppo bella, perché vale la pena di essere ascoltata, e io ve la regalo tutta, sempre che chi in questo momento ci ha in qualche modo, perché succede anche questo. Allora, voi dovete sapere che una radio è così, la radio in realtà è molto 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 libera, no? Sapete presente quelle radio libere? Ecco, le radio libere sono anche questo, sono anche la possibilità improvvisamente di ascoltare qualcosa che non c'entra niente con te. Ma perché la senti? Perché qualcuno dall'altra parte del mondo, e qui mi viene sempre in mente il Guzzanti con l'aborigeno, no? Aborigeno, ma io e te che ci abbiamo da dirci? Nulla. E allora torniamo al nostro ascolto, che è questo. ditemi che non è bello questo pezzo, ditemi che non avete esattamente provato le stesse sensazioni che vi dicevo, cioè quelle proprio dell'andare in tranquillità, del rilassarvi. Tutto diverso quello che in qualche modo qualcuno dall'altra parte del mondo, cioè il famoso aborigeno, che io continuo a dire aborigeno, ma io e te, ma che se dobbiamo dire, che non erano esattamente queste le parole di Guzzanti, ma che rendono benissimo, hanno tentato di farci ascoltare un pezzo che per carità sarebbe stato bellissimo ascoltare, ma che non c'entrava assolutamente niente con tutto quello che noi stavamo facendo e dicendo qui. E io lo voglio dire perché il venerdì mattina in questa fascia oraria ci siamo noi, c'è Distrutt. Ma alleggeriamo un pochino, perché siamo scivolati in una fase un po' così, un po' dura magari, no? E allora, se è estate, se bisogna alleggerire, che cos'è che ci sta sempre bene? Perché sono quelle cose, no, che bisogna in qualche modo leggerle. Perché è il famoso io non ci credo, io non ci credo, però poi alla fine tutti dicono la stessa cosa. Allora, gentile signora casalinga di Voghera.
Sì.
Lei di che segno è?
Ma sono dei gemelli, ecco. Gemini.
Allora, prima mi ha detto questa cosa e poi ci ha tenuto a dirmi, ah, ma sono ascendente.
Ora, certo.
Ascendente e discendente. C'è il famoso discendente, che lo ripeto, perché il discendente per me è sempre quello che causa danni nei problemi condominiali, no? C'è sempre il discendente che si è rotto, si è qualcosa, lo sta occludendo.
Esatto. Occludendo. Mi perdoni.
Signora, lei facciamo un discorso di parole e poi lei mi scivola. Allora, gemelli.
Yes, gemelli.
Questo è un oroscopo di quelli seri, perché è l'oroscopo stacce, che per la casalinga di Voghera è il massimo. Quando un gemelli incontra un gemelli, bisogna stare attenti, che è tipo una combo micidiale. Ora, tutto questo perché? Perché la signora è una gemelli, ascendente mi diceva, scusi?
Leone.
No, io nel frattempo però leggo anche il cancro, perché ho un po' di amichettine e amichettini che sono del cancro.
Mia figlia.
Come starà? Come sarà sto fine settimana? Non ce lo potrà mai di nessuno. Infatti, lunedì, se te va, ce lo fai sapere te. Questa è la cosa micidiale del cancro, perché vabbè. Vergine? No. Che cos'era lei, scusi? Leone?
Leone, ascendente.
Leone. E allora credo che Leone sia prima.
Eccolo. Esatto.
Leone. Perdonate, ma c'è una parola tipicamente di Voghera. Se fai incazzan Leone, è meglio che inizi a correre. Ma corre forte però. Ora, queste perle di saggezza dell'oroscopo stacce, vediamo cosa riservano al segno quello più importante. Ecco qua. È arrivato il momento di iniziare a pensare a quello che vuoi fare quest'estate. Non ti ridurre a scegliere la meta all'ultimo, come sempre. Questo è il mio.
È il tuo.
Ma io non mi riduco all'ultimo. Io già lo so cosa farò quest'estate. Come dire, niente. E questo è la pietra tombale di un'ennesima estate. Ma voglio dire, ma perché devo andare al lago, in montagna, lontano da qua? Ce l'ho, il lago ce l'ho a portata di balcone. Me tuffo e basta, no? Vabbè, dai, cambiamo argomento, eh?
Thank you.
accompagnati da questa danza, che è quella di Paolo Di Sabatino, beh, passiamo ad un oroscopo. Cioè, restiamo sugli oroscopi, ma restiamo su un oroscopo, diciamo, un pochino più... più che? Cos'è più corretto dire? Più intelligente, più forbito, più importante, più... Ma no, perché poi alla fine gli oroscopi sono oroscopi.
No, e poi sono soprattutto anacronistici, perché fanno riferimento ad una situazione astrale, di posizione d'astri di migliaia di anni
astra.
Fa. Astra. Ad astra.
Ad astra. Oh. Ah, mio Dio. Vedete come una puntata che nasce come una cosa che dovrebbe essere leggera, simpatica, allegra. Poi basta una docente che te la fa riscivolare sull'impegnato e sull'impegnativo. Vabbè, allora io vi voglio invece leggere un oroscopo che lo scorso anno in realtà utilizzavamo sempre. Utilizzavamo, uso il plurale, ma insomma diciamo che lo utilizzavo sempre, che è l'oroscopo di Rob Resnick, quello dell'Internazionale, che è uno degli oroscopi secondo me più belli, perché al di là del fatto che viene fatto, viene realizzato con lo stesso criterio, quindi un po' per chi ci crede con dei fondamenti, per chi non ci crede no. Però il bello di questo signore è che nella realtà lui scrive degli oroscopi andando poi sempre a cercare dei punti di riferimento che possono essere degli scrittori, degli scienziati, di qualcuno che ha fatto qualcosa e che apparteneva a quel segno zodiacale o comunque qualcosa di culturale legato ad un segno, che non mi sembra poi così, ma così bello, male.
Così interessante,
è
certo.
Così interessante. E talvolta leggendoli mi verrebbe voglia di cambiare segno, perché ci sono delle cose che sono sempre molto interessanti. Però, invece, andiamo sui nostri gemelli?
Dante Alighieri.
Vabbè, Dante Alighieri. Allora... Il suo oroscopo per i gemelli è questo. Evviva! Hai colto i benefici che derivano dall'essere pragmatico. E già qua. Hai tradotto i tuoi ideali in azioni concrete. Hai assaporato i piaceri semplici. Hai scoperto quanto sia bello stare con i piedi per terra. Continua a fare questo nobile lavoro. Accipicchia. Cioè, ma tu l'hai pagato per scrivere una cosa così?
È esattamente il contrario dell'immaginario collettivo.
Hai capito?
Che vede nei gemelli l'ariosità, l'ennesima potenza.
E poi la doppiezza, che è un'altra di quelle cose che in realtà sono
io però,
fasulle,
sai che cosa?
Perché non è vero.
A me non piace pensare ai gemelli come ad un doppio, ma come un elevato alla potenza. Elevato al doppio. Dai!
Questo è come al solito,
ma
no?
No!
Perché noi siamo di più.
No, perché noi siamo...
Ecco.
Ascolta, cioè, no, allora, il pragmatismo forse è questo. Cioè, quantomeno il cercare di mettere in atto una serie di potenzialità. E poi, insomma, è abbastanza impegnativo comunque questo... E però, per essere leggera, guarda che il 17 giugno, giorno del mio genetliaco, è lo stesso di Eddie Merckx. Te lo ricordi, Eddie Merckx? Il 18 giugno compie gli anni Paul McCartney e il 6 giugno il mio adorato Bjorn Borg. Sono stata abbastanza leggera?
Sì, era anche adorato per Loredana. Però lasciamo perdere, allora, Loredana ovviamente, no?
Per
la nostra... te. Loredana, che vabbè, che è anche tornata in scena dopo aver subito un intervento non meglio identificato, però si è ristabilita ed è tornata sulla scena e quindi bene, brava lei. E vabbè, secondo me, cara Gemelli, cioè con la tua interpretazione del segno mi sembra che... Oddio, qual è un termine carino per dire che insomma la stai esagerando? No, c'era un'altra cosa, ma che non posso dire perché non sarebbe carina. Allora,
no.
andiamo avanti e magari prendiamoci un altro segno a caso. No? Che dici? Vediamo il mio, perché non l'ho neanche letto. Se mi dice una cosa brutta io metto un pezzo musicale.
Glissi.
Io glisso. Allora, nel romanzo di Larry McMurtry, chi è che non conosce Larry McMurtry? La vita del protagonista è a un punto morto, ecco. Non gli piace più il suo lavoro. Il destino dei suoi figli è troppo complicato per sapere come aiutarli. Ha molti sentimenti, ma poca capacità di esprimerli. Ecco, e questo in effetti non è lontano. Non sapendo come cambiare le cose, prende una decisione semplice. Smette di guidare il suo furgoncino, prima ho parlato del Volkswagen, che non ho però, e va a piedi ovunque. Il momento che stai vivendo, Acquario, non è neanche lontanamente paragonabile al suo, ma dovresti prendere in considerazione il suo metodo. Avvia il cambiamento con una decisione semplice.
Superstitious, those writings on the wall. Very superstitious. Oh, the ladder's about to fall. The 13-month-old baby that broke the looking glass. 7 years of bad.
Quanto è brava Sarah Jane Morris, mamma mia quanto è brava. Io l'ho scoperta parecchi anni fa perché venne ospite in una delle edizioni di Sanremo,
mi ricordo,
nelle quali c'era un artista straniero che veniva e cantava il pezzo in italiano eccetera, che era, poi era un pezzo in gara se non sbaglio,
sì.
ed è stata veramente una bella scoperta, non l'avevo conosciuta. Adesso invece ho scoperto, sempre grazie a Marta, che ha realizzato un album fantastico dove va a reinterpretare una serie di pezzi clamorosi come questo. Molto molto brava, molto molto brava. Anche lei con l'età, con la maturità, ha moltiplicato la sua potenza, cioè. Tanto per essere, no, l'elevazione al cubo, come i gemelli che tu dicevi prima impropriamente, beh, lei insomma è diventata impropriamente, perché adesso non contiamo che i segni doppi, no, perché parappa. Come un'altra cosa carina, no, è che molti pensano che per esempio anche la bilancia sia un segno doppio, perché ha due piatti, che è una cretinata.
Ma assolutamente.
Qualcuno poi dice, sì, allora anche il cancro, perché c'è Duchele, allora anche quell'altro. Che c'è... Non parliamo dell'acquario che ha quattro ondine, saremmo veramente proprio una cosa esagerata. Ma torniamo al nostro Rob Bresnay, soltanto per prendere spunto per un'ennesima invito, i compiti a casa. E qui sono io che do un compito a casa, ma in realtà non è un compito a casa, ma è un compito che ci svolgeremo, si dice così, mm-hmm. che svolgeremo adesso qua in diretta, cercando di annoiare ulteriormente i nostri radioascoltatori con una domandina che è questo: qual è il rischio più intelligente e sicuro, che già due paroline, intelligente e sicuro, che potresti correre?
Caspita, tu fai una domanda del genere così su i due piedi.
Su due piedi, e guarda che cosa ti metto, che è una, so che è una cosa che a te piace. Ci dobbiamo concedere troppi minuti per pensarci, perché mentre la nostra Kate Bush o Bush, ma Bush mi piace di più perché Bush non, cioè Bush c'ha un sapore
presidenziale
di pessimo gusto, esatto, per quello che mi riguarda. E allora, mentre si avvicina questo crescendo di Kate, perché adesso arriva, allora, Yaya, e qui già in fuori onda la casalinga di Voghera stava declinando giustamente quello che può sembrare un ossimoro, perché il caro Robert Brasny ha posto questa del: qual è il rischio più intelligente e sicuro che potresti correre?
Allora, non si sa se questa domanda sia stata posta dal buon vecchio caro Rob in un momento di totale, come dire, disconnessione dalla realtà.
Al 28esimo spritz.
È una domanda pazzesca. Allora, tu hai cercato di rabbonirmi mandandomi
ma
la
scusa, Kate. Ma qui siamo a Distract. Non è che stiamo pettinando le bambole che lei è abituata a pettinare a scuola mentre fa lezione con i suoi ragazzi o mentre fa consiglio d'istituto, non so neanche come si chiamano, con i suoi colleghi. Queste sono cose serie, perché questa è una trasmissione seria alla quale ancora non ci si è abituati.
Allora, iniziamo ad analizzare i termini di questa questione come, esatto, nella soluzione di un problema matematico.
Ecco.
Allora, tu parli di rischio.
Yeah.
Rischio, chiaramente, ha nel suo stesso ambito semantico una serie di variabili imponderabili, giusto? Perfetto. Peraltro, se si parla di rischio sicuro, si parla, io che ti devo dire, non affacciatevi troppo perché rischiate di cadere. Questo senz'altro è un rischio sicuro. In estate qual è un rischio sicuro? Quello di annoiarsi, per esempio. Cioè,
no, aspetta, in estate c'è anche un altro rischio. Non uscite, se siete anziani, non uscite,
esatto,
quando c'è il sole alto.
Esatto, certo.
Non vi mettete al sole, che è un'altra regola. Bevete tanta acqua.
Bevete tanto.
E tante verdure, tanta frutta.
Evitate i grassi.
Evitate i grassi.
Esatto.
Ecco.
Lasciamo stare. Okay. Allora, si diceva, rischio sicuro, però nello stesso tempo è stato accomunato all'aggettivo intelligente, e l'altro qual era?
Sì. No, intelligente,
no,
sicuro.
Intelligente e sicuro.
Rischio, le tre parole sono rischio, intelligente e sicuro.
Il rischio intelligente? Qual è il rischio intelligente?
Io conoscevo la canzone intelligente, ma il rischio intelligente...
Yeah,
no. Esatto, mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. Ma torniamo al nostro rischio, intelligente e sicuro. Non mi tergiversi, lei sta cercando di
distrarmi,
ma io di distract ho soltanto come dire, il titolo e poi sono sempre molto, molto presente a me stessa. Anche se talvolta un po' disconnessa, ma sono presente a me stessa.
Infatti le patate bollenti le poni gentilmente, elegantemente, certo, simpaticamente nelle mie mani.
Esatto.
È vero, cara
esatto.
Anna?
Esatto. Beh, dall'altra parte lei ha avuto modo di leggere tutto il programma.
Come no?
E tutta la, non mi ricordo neanche come si chiama nel gergo, tutta
la scaletta.
E lei l'ha approvata.
Come
io qui
no?
Ce l'ho a copia sottoscritta.
Piolo per piolo.
Piolo
direi.
Per piolo.
Esatto.
Ma torniamo a noi. Rischio intelligente e sicuro. Ora, premesso che probabilmente il caro grande Rob si era bevuto qualcosa
il cervello,
di...
sì.
Ok. Però in effetti qual è il rischio?
Cioè, ma poi rischio sicuro è cioè sicuro che rischi in questo senso,
ma può essere anche sicuro nella scelta, sai?
Prova, cioè tu scegli
prova
di correre
a
un rischio,
il punto di svista.
Ah,
non
okay.
È un punto di vista, un punto
sì.
Di svista.
Beh, io il ti rischio. Dico da parte mia il rischio che sicuramente potrei rischiare appunto di vivere è la noia, perché il caldo mi annienta e di conseguenza ci sono momenti assolutamente morti nell'ambito di una giornata che, se tu vuoi, sono perdita di tempo, ma che mi portano a un'assoluta inattività, perché io sono incapace di muovere anche solo un muscolo con temperature proibitive. E, per certi aspetti sì, perché mi sento schiacciata, non mi sento lucida, mi sento preda di qualcosa di cui non vorrei essere, quindi vorrei sfuggire.
Sei preda di un'assenza?
Guarda, più che preda di un'assenza, perché effettivamente poi assenza di cosa? Assenza momentanea di attività soprattutto fisica, no? Però l'inattività fisica coniugata ad una sensazione di malessere dovuta al caldo,
di disagio,
ti porta
Ti
porta a vivere una serie di negatività, per esempio le famose ombre, i famosi pensieri cattivi prendono il sopravvento. E non va bene questo. Quindi un rischio sicuro è quello della noia da caldo, diciamo così. Ma un rischio intelligente? Beh, rischio intelligente di riuscire a terminare un progetto che hai in mente. È un rischio intelligente, cioè un rischio che tu sai cogliere, perché per esempio un progetto letterario che hai in mente significa mettere in campo una serie di energie e anche una serie di obbligate solitudini, no? Giusto? E di distrazioni, cioè di allontanamento da attività che normalmente svolgi nel tuo ambito.
Ma quindi le tue obbligate distrazioni?
Obbligate distrazioni.
E sono un rischio intelligente.
Appunto, questo è un rischio intelligente.
Quindi quando... sì, però vedi che anche tu hai espresso due punti che sono due ossimori a loro volta. Perché hai parlato della noia come... qualcosa di nefasto, di negativo, no? Del perdere tempo come se fosse qualcosa di nefasto e di negativo, no, ma il tempo da perdere o il tempo perso, chi l'ha detto che è negativo? Dovremmo recuperare il tempo da perdere, cioè dovremmo cambiare il punto di vista, quindi quando non ho nulla da fare vuol dire che posso fare tante cose.
Sì, ma in questo senso senz'altro.
E quindi il rischio intelligente e sicuro è anche quello di fare delle scelte, di prendere delle decisioni che non sono sicure per il risultato, ma sono sicure per la nostra volontà di fare qualcosa,
esatto,
di quello di perseguire. Poi il risultato finale non lo sapremo, no? È come quello che dice voglio cambiare lavoro, ma poi che cosa farai? Ho solo una certezza.
Esatto,
voglio cambiare lavoro. Non voglio più fare questa determinata cosa. Non voglio più, che ne so, non voglio più stare qui. Non voglio più essere costretta a fare cose.
Cioè.
Ma poi che cosa accadrà? È una scelta intelligente? Sì, se è la mia scelta. E quindi se... è un rischio in qualche modo calcolato.
Certo, e io comunque intendevo...
No, ho capito quello che...
Sì, sì, no...
Era semplicemente per dire che in effetti il nostro Bob forse non sarà bevuto neanche più di tanto.
Diciamo
forse
che è stato sufficientemente provocatorio.
E allora diciamo che ha raggiunto l'obiettivo?
Sì, perché quello che ti dicevo, Anna, intelligente, proprio nel senso di saper cogliere, il saper cogliere l'opportunità che ti dà il fatto di aver deciso di metterti in gioco.
Sai, mi viene in mente, tanto per restare sull'allegro, no? Tanto per restare sull'allegro, le donne che sono vittime di violenza, ma che magari poi alla fine decidono di non denunciare,
sì,
di restare in casa con una persona violenta, che può essere un compagno, può essere un padre. Fratello, o di una donna, di una madre che può essere, che decide di non denunciare un figlio. Ci possono essere tante cose, cioè la violenza non è soltanto una violenza, le violenze ce ne sono tante, o di continuare a restare in un posto di lavoro dove comunque sei discriminato, per non dire oggetto e soggetto di violenza anche nel linguaggio.
Certo.
E Bisogna correre il rischio di uscire, di denunciare, di fare delle cose. E poi dici, vabbè, ma quello lì, se io faccio questa cosa, dico questa cosa, poi magari mi licenzia, mi manda via dal posto di lavoro, mi manda via da casa, oppure nel caso delle donne, si prende i miei figli, si porta via tutti i soldi, si porta, eccetera. E anche questi sono dei rischi. Talvolta i rischi sono la cosa più intelligente,
certo,
che dobbiamo cogliere. E adesso alleggeriamo però con una canzone dedicata a me, signora, che mi auguro le piaccia, perché la prima volta che me l'hanno dedicata mi sono anche un pochino inquietata, però è una persona alla quale io voglio molto bene e quindi l'ho in qualche modo perdonato.
Shampoo è per te, amore mio. So cambiato città, è per te, amore mio. So cambiato divano, è per te, amore mio. Guarda quel cappottino, lo prendo per te. Lo faccio per te. Se ti porto al mare, è per te, amore mio. Se ti porto a ballare, è per te, amore mio. Se ti porto a Parigi, è per te, amore mio. Guarda quell'orsacchiotto, lo prendo per te. Lo faccio per te. Caffè è per te,
contiamo le stelle per te, Nina mia. Ma se vuoi fare qualcosa per me, amore mio, stai zitta. Stai zitta, Annina mia, stai zitta. Amore mio, stai zitta.
C'era parecchio da perdonare qui.
Capito?
Eh?
Beh sì, beh, ma d'altra parte, però voglio dire, vabbè, però bisogna riconoscere. Ecco qua. E allora, che cosa? Dai, abbiamo preso poi una svoltona, perché il grande Rob ci ha fatto tirar fuori tante cose.
Ci ha obbligato ad andare oltre.
Yes. Ci ha obbligato ad andare oltre con una cosa che veramente non era preparata. L'abbiamo letta in questo momento in diretta qui sulle ondulatissime onde di Oltrelago e credo che questo modo di fare, questo modo di procedere sarà poi il nostro leitmotiv di tutte le puntate, nel senso che il caro Rob io l'ho sempre utilizzato anche lo scorso anno, perché dà degli spunti di riflessione al di là del credere o non credere all'oroscopo, perché poi gli oroscopi sono sempre quelli, cioè era molto giusto quello dell'oroscopo stacce, no? Di prima, che diceva io non lo so quello che succederà, semmai dimmelo tu, se ti va me lo dici tu domani e mi racconti quello che ti è successo, sempre per usare uno slang della casalinga di Voghera, dimmi te quello che ti è successo ieri. Ma a questo punto però devo dire che ahimè, ai noi, ai voi, o forse voi dite meno male perché non ne potevamo più, siamo arrivati alla conclusione. Noi così facendo, sono le ore 11 praticamente, abbiamo fatto 90 minuti, dicasi 90 minuti di trasmissione in diretta, mancano 4, 3, 2, 1 secondo, abbiamo fatto 90 minuti di trasmissione. Però. Potevate risparmiarveli? Sicuramente sì. Potete non ascoltare più Distract? Sicuramente sì. Potete evitare quando leggete sul display Anna Di Giovanni ascoltarmi? Sicuramente ne avete facoltà. Potete sintonizzarvi su un'altra radio? Ne avete la possibilità. Il mondo è bello perché ha variato, quindi potete decidere di scegliere cosa ascoltare, cosa leggere, cosa guardare, cosa fare. Annoiarvi, cercare di avere un minimo di così di voglia di anche di lanciare improperi al mio indirizzo, se mi incrociate, se mi ricordo, fate quello che volete, tanto la casalinga di Voghera con i suoi lunghissimi, perché ha i capelli lunghi 3,20 metri che racchiude in una crocchietta che fa pendant con la flanella, ovviamente una chioma lunghissima bionda come la Brigitte Bardot d'altri tempi, e va in giro con la sua vespettina, l'alternativa alla felpa, alla felpona, è il topless. Quindi se voi vedete una che gira così a Trevignano, state tranquilli che è lei. Quindi queste sono le cose. D'altra parte, le cose che abbiamo in comune sono, te le ricordi?
Le cose che piacciono. Abbiamo un naso, due occhi. Una
sì,
bocca, due
così
orecchie.
Mi sembra proprio l'essenziale, però.
No, beh, abbiamo tanto in comune.
Sei sicura?
Sì, senz'altro.
Vediamo se è vero quello che ti ricordi tu di quello che abbiamo in comune noi, eh?
Cose che abbiamo in comune sono 4850.
4850. Tu, due occhi. Cioè.
Tu sei degli anni 60.
Hai ragione.
Anche tu sei degli anni 60. Vedi, anche noi. Daniele, siamo come te.
Uguale perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bene.
cose che abbiamo in comune. Lo so, è il mio, no? Stai parlando del mio?
Certo.
Ti piace la musica
d'alto volume? No, capito, questo tanto per dire, caro Max Gazzè, che io ti voglio bene, caro Andrea, che mi hai dedicato questo pezzo in una giornata fantastica, mi hai regalato questa cosa, dico, bellissima, dico, ma la fregatura dove starà? E poi arriva la fine? Quindi il caro Daniele è molto più gentile nelle sue cose, le dice tutte, non le manda a dire, ma è molto gentile. Ma chiudiamo con i nostri saluti, perché abbiamo sforato, siamo già fuori di ben 2 minuti. Mi manderanno, non lo so, una tassazione speciale, mi multeranno. E che vogliamo fare? E anche questa puntata è passata, ci ritroviamo presto però, ci ritroveremo prestissimo in diretta, perché lunedì sarò di nuovo qua a rompere un po' le scatole, a trovare qualche altro argomento di rottura. Non so se ci sarà di nuovo la casalinga di Voghera, perché magari avrà voglia di restare, ovviamente sempre all'oscuro di tutto quello che sarà poi il contenuto, ma io lo continuo a dire, è all'oscuro anche mio, nel senso che io la cosa primaria che faccio è creare una playlist con brani che mi piace. E poi la casualità vuole che i pezzi arrivano al momento giusto. Ora, sarà un caso? Ma assolutamente no, come direbbero le persone, quelle colte. Ti capita una cosa, sarà un caso? No, io non credo al caso. Una casualità non credo proprio. E quindi anche questo non è una casualità. Distract, con tutte le mie amiche della sigla, che non smetterò mai di ringraziare, riescono, perché sono riuscite a loro volta a fare qualcosa di me, a darmi la sensazione di come cavolo si pronunciava sta parola, perché anche lì, no vabbè, ma come la chiami questa trasmissione? Ma sei sicura di volerla far partire durante l'estate piuttosto che rimandarla a settembre, a ottobre? Perché il titolo è importante, il titolo è importante,
è così,
ma forse il titolo non è troppo importante, è il contenuto che è importante. E allora, se il contenuto, ci sono quelle cose che si dice, Madonna, quanto è bella quella confezione, e poi dentro c'è la fregatura. Allora, this rat, via te, sentite che pronuncia, io adesso mi riascolterò 20 volte, perché ogni volta che dico questa parola per me è magia.
Stupefaccio.
È magia, esatto. Allora, che dire, io vi saluto, vi ringrazio, cara casalinga di Voghera, Maria Paola, grazie, è sempre un piacere.
Grazie a te, cara.
Perché è una scoperta continua, quella del avere 3 cose sulle quali, dalle quali partire e poi svilupparci un ragionamento.
Eh sì.
Perché l'estate deve essere anche questa, dovrebbe essere sempre molto leggera. Nella realtà abbiamo trattato anche tematiche che leggere oggi non erano, no. Ma mi auguro abbiate gradito il nostro stile. Stile, non stile, è lo stile quello del vedo, non vedo. Sai, quelle cose molto così. Grazie, grazie Maria Paola.
Grazie a te, Anna.
Grazie a tutti, ci ritroviamo lunedì?
Chi può dirlo?
Guarda, io non so più veramente come frenare questa parte così istruttiva della nostra casalinga, ma lo lascio fare alla nostra sigla di chiusura. Vi saluto, vi ringrazio e ci ritroviamo lunedì. Ciao!
Ciao!
Oh capitan, c'è un uomo in mezzo al mare. Oh capitan, venitelo a salvare. Non sa remare neppure sa nuotare e finirà per affogare. Quel poverin per rimanere a galla da un'ora sta seduto su una palla che sopra l'onda glu 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 comincia a fare. Oh capitan, venitelo a salvare. Oh,
faremo